Wiki Radio. Jerry Lewis raccontato da Roberto Silvestri.
Quando nel 1983 Martin Scorsese con Kings of Comedy rende omaggio a Jerry Lewis come il più grande cineasta comico del cinema a colori, ma anche come grande cineasta in generale che ha cambiato la storia del cinema hollywoodiano, dando molta importanza al ruolo dell'autore, del total filmmaker, come si definiva e come si definisce nel libro che raccoglie le sue lezioni di cinema, cioè come cineasta capace del final cut, che controlla ogni elemento creativo del film e che impedisce alla produzione di toccare le opere d'arte. Beh, quando succede questo nel 1982, Jerry Lewis sta cominciando a vivere la sua fase calante. La seconda parte della sua vita, gli ultimi 40 anni, saranno piuttosto tristi, pieni di problemi di salute fisica e anche di problemi di salute psichica, con operazioni al cuore, molti antidepressivi e, per fortuna, una nuova storia d'amore con Sandy Pitnick, l'attrice che ha sposato dopo aver divorziato dalla sua moglie storica, Patti Palmer, l'italo-americana Esther Calonico, che era la cantante d'orchestra di Tommy Dorsey, con la quale ha avuto 6 figli. Con Sandy Pitnick ne avrà 1. Seconda fase, entrare nel cono buio. Beh, lui la definiva scappare nel cespuglio, no? Perché usava un'espressione yiddish, e la cultura yiddish è stata molto importante per il personaggio di Jerry Lewis e anche per la sua personalità. Nato il 16 marzo del 1926 a Newark in New Jersey da genitori artisti. La madre Rachel Ray Rothberg era una pianista di Night, il padre Daniel Danny Levitch era un attore di vaudeville specializzato nella imitazione e nelle parodie dei grandi attori del cinema, tra i quali soprattutto Al Jolson, che era stato nel 1929 nei panni di un cantante African American il protagonista del primo film sonoro della storia, Il cantante del jazz. Era anche un habitué del circuito Catskill, che è il luogo di addestramento dei comici ebrei. Danny Kaye, per esempio, e lo stesso Jerry Lewis hanno lavorato molto negli alberghi Catskill. Jerry Lewis è stato molto traumatizzato però da giovane, perché i genitori spesso lavoravano separatamente, lo abbandonavano alle zii e ai nonni. Non ebbe quindi una buona infanzia, anzi questa infanzia è stata molto traumatica e sarà molto rispecchiata nei film successivi di Jerry, sia come attore sia come regista. Vediamo quanti sono stati: 74 come attore, 24 come regista, di cui quasi tutti anche come sceneggiatore, come produttore e come cantante. Ricordiamo anche che sono oltre 200 i documentari a lui dedicati, segno di una popolarità enorme che ebbe soprattutto fino a 50 anni, cioè fino agli anni 80, appunto, quelli nei quali Scorsese lo volle assolutamente come protagonista del film. Ricordiamo che anche Emir Kusturica e Peter Chalsom lo vollero per il valzer del pesce freccia nel 1993 nel film Il commediante, ma gli ultimi lavori sono dimenticati, anche se Max Rosé di Daniel Noah del 2013 fu presentato in anteprima a Cannes e Jerry Lewis ebbe una delle standing ovation più fantastiche della storia del cinema, segno che ancora in Europa era molto amato, e solo in America è stato anche parecchio odiato, se pensiamo soprattutto alla recensione di Andrew Sarris nel Village Voice, che fu l'articolo diciamo più pesante contro Jerry Lewis, considerato incapace di realizzare una vera commedia perfettamente equilibrata, un po' pomposo nelle sue affermazioni sentimentali e filosofiche, si dava troppe arie culturali mentre era incapace di gestirle, non riusciva a essere davvero in sintonia con la nuova America, insomma tutte le accuse che una icona pop come lui, che era stato più popolare di Elvis Presley tra gli anni 50 e 60, che aveva avuto 80 milioni di spettatori per il film Più morto che vivo, realizzato assieme a Dean Martin nel periodo del loro sodalizio dal 1949 al 1956, 16 film di grande successo. Beh, insomma, lui come icona pop era visto in maniera dicotomica, no? C'era chi lo trovava divertente, luminoso, brillante, irriverente, sorprendente, sfrenato, anche sentimentale, ma giustamente sentimentale, e chi invece lo trovava chiassoso, incolto, sceno, scontato, sdolcinato, svenevole, maleducato. Beh, maleducato effettivamente lo era, e aveva anche una tonalità quasi insopportabile, no? Come bambino che urla a 3 anni. Il personaggio del bambino è effettivamente centrale nella sua caratteristica comica. Gli attori sono tutti di 9 anni e mezzo, diceva, e il suo personaggio aveva la stessa prepotenza e la stessa cattiveria di un bambino di 9 anni e mezzo. Però Jerry Lewis aggiungeva: non sono mai eticamente scorretti, non sono mai immorali. E la risata come arma contundente è stata centrale, e chi ha visto le sue performance live negli anni 40, dal 1946 al 1949, prima di fare cinema con Dean Martin, era interprete di un duetto veramente dinamitardo, è rimasto assolutamente scioccato dal clima di risate altissimo che si creava nei night e nei teatri dove loro lavoravano.
Vorrei cominciare col chiedere al signor Lewis che cosa ha fatto dal 75 a oggi.
Sono tornato a Cannes per andare al casino a visitare i miei soldi.
Adesso però l'aspettano a Parigi.
Ci andrò senz'altro, è la mia seconda patria.
Si sente di casa?
A Parigi? Ma certo.
Dica qualcosa in francese.
Ah, chante.
Conosci altre parole?
Très jolie, my Paris.
So però che lei parla abbastanza bene il francese.
Quando mi trovo a Parigi lo parlo discretamente, ma appena lascio la città dimentico tutto tranne l'addition, s'il vous plaît.
Perché questa volta è sceso all'hotel Hilton anziché a Ritz o altri alberghi?
Quando si viene a Parigi bisogna abitare qui, baby. Baby.
In un'intervista Jerry Lewis disse: 100 minuti di risate sono già di per sé un messaggio. Era una ironica battuta contro Alfred Hitchcock, il suo collega cineasta inglese, con il quale peraltro aveva diviso l'onorificenza francese della Legione d'Onore, la più alta onorificenza culturale francese. Ma evidentemente Jerry Lewis voleva sottolineare con questa battuta come fossero cambiati i tempi, non c'erano bisogno di messaggi particolari durante la lotta antifascista, era così ovvio combattere Hitler, ma l'America degli anni 50 e 60, nella quale aveva cominciato a lavorare Jerry Lewis, era un'America inquietante, molto, molto strana, ancora razzistissima, ancora segnata dal smantellamento dello Stato sociale, che stava creando fenomeni sociali pericolosi come la delinquenza minorile. Insomma, forse bisognava lanciare qualche messaggio. E inoltre Jerry Lewis ha sempre considerato la commedia come una potente arma drammatica, e in questo senso si ricollegava alla famosa triade: ridere, odiare, biasimare, no? Le macchine di conoscenza che Friedrich Nietzsche aveva isolato in polemica con la filosofia precedente, e anche Bergson, la famosa frase: l'impressione comica sarà prodotta quando vedremo l'anima stuzzicata dalla necessità del corpo. Ecco, non c'è corpo più stuzzicante di quello dell'enfant terrible Jerry Lewis, come sottolineò un suo grande estimatore, Jean-Luc Godard, nel 1960, in uno storico saggio dei Cahiers du Cinéma, nel quale diceva, tra l'altro: beh, Jerry Lewis è come Flaubert, riesce a capire, a captare i moti interiori di una civiltà e di una società, esattamente come Flaubert aveva fatto 100 anni fa, analizzando la Francia. Non solo, Jerry Lewis è più grande di Chaplin e di Keaton. Anche questa frase scandalizzò molto la critica conformista. Cosa voleva dire? Com'era possibile? Beh, intanto Godard diceva che c'era una caratteristica di improvvisazione nel lavoro comico di Jerry Lewis che era impressionante, e che si poteva basarsi soltanto su un controllo tecnico straordinario di tutti i meccanismi gestuali, comportamentali e fonici e acustici di un comico. Questa capacità di improvvisazione lo distingueva molto da tutto il resto dei grandi comici dell'epoca, compresi Lou Costello, Abbott di Gianni Pinotto in Italia, oppure i fratelli Marx, no? Ed era molto in sintonia con la rabbia espressa da altre arti, per esempio dai Boppers, Charlie Parker, no? Il modo in cui veniva trattata, maltrattata, ben trattata la melodia, oppure i pittori pop che vedevano cose che nessun altro osava vedere come opera d'arte. E effettivamente Jerry Lewis ebbe un travolgente successo, soprattutto con un film che si intitolava Più vivo che morto e che ebbe 80 milioni di spettatori, più di Cantando sotto la pioggia, e proprio come icona pop. E Godard sottolineava questa sua grande qualità anche nel rompere un meccanismo tipico della coppia comica, che in genere è frutto della grande tradizione clownistica, no? Il clown bianco, il clown augusto, la personalità, diciamo, nobile, pomposa, matura, e quella sciocca, pazza, imprevedibile del clown augusto.
Salve!
No, aiuto!
Salve!
Non è possibile, non è possibile! Fuori, fuori! Vattene via! Vattene!
Oh, no, non posso, io lavoro qui.
Cosa?
E certo, sono il nuovo ragazzo.
Sei il nuovo ragazzo?
Sì.
Hai una lunga esperienza?
Sì, sono stato ragazzo per anni.
Beh, visto che ormai sei qui...
Io sono lieto di rivederla, signor Martin.
E io sono letteralmente sconvolto.
Oh, davvero, mi fa molto piacere. Sai, io sono andato parecchio in giro questi
d'accordo,
anni.
Ora d'accordo, lavorerai qui. Metti la tua valigia laggiù. E quando avrai finito, vieni da me, potrai aiutarmi a sistemare i dischi, ok?
Sì,
vai a metterla giù in fondo.
Fuori, fuori, fuori!
No, vieni qui, qui, qui. Che cosa ne facciamo di questi?
Suggerirei di venderli come nuovi.
No. C'era qualche cosa di interessante però nel lavoro fatto soprattutto con Dean Martin nei primi anni. E cioè, quando Jerry Lewis incorporava il tonto della tradizione ebraica, lo Schlemiel, e contemporaneamente, come aveva fatto Chaplin, lo Schlimazel, cioè lo sfortunato cronico, ecco, identificandolo in uno stesso personaggio e confrontandosi invece con tutto quello che di perfetto era il suo partner, no? Capace di grandi conquiste, voce meravigliosa, seduttore, implacabile, uomo maturo, maschio maturo, beh, insomma, in qualche modo questi due personaggi si mischiavano, si compenetravano, uno diventava l'altro e l'altro diventava l'uno. E così succedeva in questi 16 film diretti da Norman Taurog, George Marshall e Al Walker, e che furono una vera bomba spirituale di immensa potenza lanciata contro la società americana dell'epoca. Ecco, uno dei messaggi, per esempio, lo spiega lo stesso Jerry Lewis all'inizio di un libro dedicato al rapporto d'amore e odio con Dean Martin. E scrive Jerry Lewis: all'epoca di Truman, di Eisenhower e del senatore McCarthy, abbiamo liberato l'America. Durante quei 10 anni, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Dean Martin e io non siamo soltanto stati un tandem di successo della storia del musical. Noi abbiamo scritto la storia. Bisogna ricordarsi che l'America del dopoguerra era un paese assolutamente imprigionato. La censura controllava le emissioni radio, i presidenti portavano il cappello e le donne erano inguainate. Beh, non soltanto, il cinema, lo sappiamo, subiva appunto le purghe del senatore McCarthy. Contro tutto questo, questa coppia ha lavorato di erosione, di decostruzione, decostruendo non solo a livello tematico, con la grande satira sui consigli d'amministrazione di società, per esempio, che controllavano nel bellissimo film di Frank Tashlin, Pazzi, Pupe, Pillole, l'industria medica, gli ospedali, soltanto in base al profitto e non in base alla cura dei più poveri, dei più deboli. Si stava proprio completamente de-rooseveltizzando l'America, ma anche nei singoli segmenti comici. La capacità di Jerry Lewis di far recitare gli attori è stata sottolineata soprattutto nel libro di Robert Benajoun, nei saggi critici di Tavernier, ma c'era anche una qualità immensa dal punto di vista proprio del controllo autoriale di qualunque segmento del film, dal montaggio alla scenografia, alla sceneggiatura, alla musica, alla sceneggiatura, perché il lavoro con Bill Richmond, che oltretutto era attore nei film di Jerry Lewis, è stato di grandissima qualità. E c'era anche un'altra cosa che appassionava molto Godard, era il rapporto con le tecnologie. Cioè Jerry Lewis è stato il primo cineasta a utilizzare il Nagra, il registratore portatile, per accumulare effetti speciali sonori. È stato il primo a usare sul set il replay video, perché essendo contemporaneamente regista e attore aveva bisogno di controllare le sue performance, di modificarle e di modificarle nel più breve tempo possibile. Non poteva aspettare i giornalieri e doveva, per motivi proprio di costi, di un regista indipendente, produttore indipendente, non può superare un budget di $1 million, $1.5 million. E quindi ha bisogno di una tecnologia ad hoc. E inoltre Godard sottolineava che, come Jacques Tati, Jerry Lewis è stato il pioniere nell'uso dell'effetto comico basato sull'interferenza irrealista e surrealista tra suono e immagini. Muove la bocca ed escono fuori dei suoni assolutamente imprevisti, imprevedibili e folli.
Benvenuto a Roma.
Buongiorno italiano.
Yes,
I'm so happy to be in Rome and to be with you and John.
You're so happy to be here,
yes. Really? And I always love to come to Rome.
Mi piace molto Roma.
Because of the pasta.
Perché c'è la pasta
asciutta. No, I came for Raffaella and
spaghetti.
Senti Jerry, ho letto sui giornali che ieri è andato in giro per Roma guidando la macchina. Did you drive around Rome yesterday?
Oh yes, I drove around Rome and that is the best comedy I ever did.
Dice che è la più bella commedia che lui ha fatto, andare in giro nel traffico romano. Perché?
Sì, it makes the French look like nuns.
Fa sembrare i francesi come delle nonne. Why do you say that?
Vespa!
Tante vite quelle di Jerry Lewis, ma una sola opera. Tante vite, una appunto infanzia abbandonata, l'espulsione dal liceo per aver picchiato un professore antisemita e anche fiero di esserlo nei primi anni 40, quando ancora nella società americana c'era una componente di filo hitlerismo paurosa. E poi tutti i mestieri che ha fatto, l'università, lui l'ha fatta nella strada come impiegato di fabbrica in un'azienda che produceva e realizzava cappelli, cameriere in un drugstore, ragazzo tuttofare di albergo, maschera a Love Cinema della MGM quando guadagnava $11.27 e arrotondava questo stipendio utilizzando i piccoli siparietti comici tra un film e l'altro, dove esibiva la sua tecnica di lip sync, cioè il coordinamento tra le labbra e sincronizzata con l'altoparlante che eseguiva musiche con grandi cantanti lirici oppure i grandi crooner dell'epoca come Rosemary Clooney o Bing Crosby. E lui gesticolava facendo finta di essere Bing Crosby e Jimmy Durante o Carmen Miranda. È una tecnica che poi utilizzerà molto anche nei suoi film. E bisogna ricordare che i suoi film sono molto autobiografici, raccontati in prima persona singolare maschile. De Pazzi, Jerry 8 3/4, è un po' la storia della sua vita. Il Mattatore di Hollywood è autobiografico, Le folli notti di Dottor Jekyll è autobiografico perché racconta proprio il suo sodalizio con Dean Martin. E The Bell Boy, appunto, in cui il titolo la dice tutta, ragazzo tutto fare, L'idolo delle donne anche nel 1961, dove la sua particolare difficoltà nei rapporti con le donne, che sono le particolari difficoltà nei rapporti con le donne di ogni adolescente americano e non americano degli anni 50 e 60, vengono raccontate attraverso una costruzione fantasmatica stupenda, una delle scenografie più belle dell'intera storia di Hollywood, una specie di casa di bambola gigantesche dentro la quale il Dolly di Jerry Lewis segue i moti dell'anima come soltanto Bernardo Bertolucci sarebbe riuscito a fare successivamente. Nei Sette Magnifici Jerry, oltretutto, del 1965, stiamo parlando sempre delle sue regie, Jerry Lewis cerca di confrontarsi con uno dei massimi attori non comici, la comicità è anche drammatica, diceva Jerry Lewis, della storia del cinema inglese, cioè Alec Guinness, e riesce a interpretare ben 7 personaggi diversi. In Tre sul divano del 1965 fa i suoi conti con la psicanalisi assieme a Janet Leigh, che è un'attrice con la quale lui è con... Tony Curtis e con altri, Jeff Chandler e altri attori del amici suoi, avevano messo in scena parecchie parodie dei film di successo dell'epoca, soprattutto quelli più, diciamo, pomposi e culturalmente impegnati, come quelli tratti dai drammi di Tennessee Williams. Non c'è stata mai, a differenza di Woody Allen, in Jerry Lewis un complesso di inferiorità rispetto ai drammaturghi o ai grandi scrittori. Certo, entrambi volevano essere scrittori e sono purtroppo, tra virgolette, diventati soltanto, tra virgolette, cineasti. Ma Jerry Lewis aveva una capacità di considerare il lavoro comico come una parte dell'attività tragica di un artista. E quindi queste esilaranti parodie fatte in casa, questi home video, sono naturalmente molto chiari ed espliciti nell'affermare questo.
Invecchiando sento di migliorare. Dio ha i suoi buoni motivi se ci rende più saggi quando siamo anziani. Credo che in fondo a lui faccia piacere vedere i giovani fra i 20 e i 30 anni ammalarsi di quel male detto imprevidenza. Se ci avesse concesso la saggezza fra i 20 e i 30 anni, ci avrebbe privati di questa meravigliosa qualità.
L'autobiografia c'entra anche direttamente con il film, con, per esempio appunto con Ragazzo Tuttofare, ma c'entra anche con la vita di Jerry Lewis, che diventa una specie di opera d'arte, no? Come una body art, non soltanto perché sappiamo quanto sia stato duro dare tutto se stesso fisicamente al cinema, perché poi gli antidepressivi della seconda parte della sua vita, l'uso di sostanze psicotrope per alleviare i dolori di un corpo che era stato sottoposto a durissima prova.
P-A-Z-Z-O, pazzo!
78 anni portati oggi benissimo, ma fino a 2 anni fa Jerry Lewis per 36 anni ha sofferto di dolore cronico per una caduta di schiena avvenuta nel 1965 facendo una gag che gli ha lesionato la colonna vertebrale. Ora il dolore è sparito grazie a un pacemaker e a un telecomando, ci racconta Jerry Lewis, un pacemaker che con gli impulsi elettrici blocca il dolore prima che arrivi al cervello. Insomma, Jerry Lewis è in Italia proprio per sostenere con una conferenza al Policlinico Gemelli la campagna Dolore No Grazie e a sensibilizzare i 14 milioni di italiani che soffrono di dolore cronico. Poi Jerry Lewis ci racconta frammenti della sua storia, di quando incontrò Albert Einstein a 14 anni e gli ha cambiato la vita, di quando a 16 anni rispose con un gesto eloquente ai produttori americani che volevano fargli cambiare il tipo di comicità che faceva. Ci racconta di Dean Martin, che per lui è stato amico, padre e fratello, e del libro che sta finendo di scrivere, in cui racconta le avventure che ha vissuto con lui. C'erano sempre tante belle ragazze nei loro film.
Oh là là.
Ma anche perché comprò nel 1960 per rifarsi delle umiliazioni subite come maschera dei cinema MGM, comprò la casa stessa del re dei re di Hollywood, cioè di Louis B. Mayer, il capo della MGM, che era composta da 30 stanze, 14 o 17 bagni, 3 cucine, giardino, piscina immensa, eccetera, che poi lui aveva modificato come se fosse una specie di centrale spionistica piena di sistemi hi-fi, sistemi di microspie, controlli video di tutte le stanze, perché era un pazzo della tecnologia. Non si diceva che si vedeva mai Jerry Lewis senza una macchina fotografica in mano a scattare foto. I film già strutturati, fotografia su fotografia, ma naturalmente non bastavano, perché era l'improvvisazione che la faceva da padrona del set, e soprattutto un grande clima di cordialità, di gentilezza, di amicizia e di divertimento che aveva ereditato da uno dei registi del primo periodo della sua carriera, che era George Marshall, che era un uomo dotato di enorme senso dell'umorismo e che gli aveva insegnato quanto era importante creare l'ambiente giusto di set, una cosa che tra l'altro aveva anche ereditato. Jerry Lewis era un conoscitore fine, sopraffino del cinema, da Joseph Mankiewicz, che gli aveva appunto detto come era stato importante in Eva contro Eva creare questo clima perfetto e non un clima duro di gerarchie inflessibili, che era tipico invece dei film di Norman Taurog, che era un altro dei suoi registi del primo periodo. È stato molto importante il sodalizio con Frank Teschlin, consistito in 8 film girati in 9 anni, che sono tra i più importanti della sua filmografia: Artisti e modelle, Hollywood a morte, Il Baglio asciutto, Il Ponticello sul fiume dei guai, Il Cenerentolo, Sherlock, Investigatore sciocco, Dove vai, Sono guai, Pazzi, Pupo e pillole. Sono stati girati anche, soprattutto questi ultimi 3, dopo che Jerry Lewis aveva iniziato la sua attività registica, perché con Teschlin, a differenza che con gli altri, si era instaurato proprio un gioco attoriale anche molto importante, perché Teschlin veniva dal fumetto e dai cartoni animati, aveva lavorato moltissimo con Walt Disney, e è stato lui a forzare tutte quelle caratteristiche da cartone elastico pronto a ogni metamorfosi psicofisica che poi Jerry Lewis porterà a dei livelli sublimi di perfezione. Il lavoro con Teschlin è stato appunto parallelo anche alla sua attività di regista, ma non è mai riuscito Jerry Lewis a realizzare il sogno della sua vita, cioè l'acquistare i diritti del giovane Holden di John Salinger, che in originale è intitolato The Catcher in the Rye, con un titolo che ha a che fare sia con la provincia americana, sia con il baseball, e sia con quello che è stato il personaggio di Jerry Lewis, un personaggio codardo rispetto alla violenza del mondo, ma anche capace di combatterla, e esattamente come faceva il sedicenne Holden Caulfield e soprattutto la sorellina di 9 anni, Phoebe. Jerry Lewis nei suoi film ha disperso questo patrimonio salingeriano e, per la grande capacità che aveva di analizzare e di combattere le istituzioni concentrazionarie del paese, appunto manicomio, caserma, scuola, famiglia, ospedale, eccetera. E sintetizzato tutto questo suo lavoro in una frase che è contenuta nel Total Filmmaker, il libro che ha scritto nel 1971 e che costituivano le sue lezioni di regia. Il cinema, ragazzi, è un potente strumento di amore e di risate, è un'arma fantastica che crea la violenza e la sconfigge. Questo cinema è nelle vostre mani. Tra l'altro i suoi allievi saranno tipo Scorsese, Spielberg e Lucas, cioè i ribelli della New Hollywood. La sola possibilità che avete al mondo non è lagnarvi dell'ingiustizia o rompere vetrine, ma sforzarvi di alzare la voce. La voce più potente che uomo conosca è quella contenuta nelle bobine da 300 metri. I canti contro la guerra, fatti nei campus universitari, non aiutano certo due contadini vietnamiti nella risaia. Tuttavia, in una pellicola potrebbe esserci qualcosa che impedirà a un soldato di sparare contro nuove bambini un giorno, in qualche parte del mondo. Adesso, l'anno prossimo, tra 5 anni. Film, amore e sorriso vi faranno sopravvivere. Forse noi tutti sopravviveremo. Forse.
Di un po'. Ci vogliono 2 ore per fare la barba con il rasoio elettrico?
Non stavo facendo la barba.
E allora mi dici cos'era quel ronzio che ho sentito?
Ero io che mi divertivo col trenino.
Dexter, ritieni sia normale che un uomo di 35 anni giochi ancora con il trenino elettrico?
Credo di sì, basta solo essere prudenti.
Il 20 agosto 2017 muore a Las Vegas Jerry Lewis. Roberto Silvestri l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci e Antonella Borghi.
Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Gnisci.
Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.